Vorrei parlare della situazione attuale nel mondo oggi un pochino, signore, aiutaci a capirla, incluso le guerre atomiche che vengono.
Sì, abbiamo studiato quando verrà l'anticristo ci saranno grandi guerre. Precisamente abbiamo visto nelle profezie di Daniele 11 e Apocalisse 8 e 9 che ci saranno grandi guerre che l'anticristo provocherà e la descrizione di
Almeno sette.
7, sì, e la descrizione di ognuna di queste guerre l'abbiamo studiata e sembra che quattro di queste potrebbero essere atomiche, che è incredibile. Abbiamo studiato anche dove potrebbero essere queste guerre, la locazione delle guerre
La
atomiche.
località.
Allora, sapendo che arrivano, cosa dobbiamo fare noi al riguardo? Cosa possiamo fare?
Non c'è niente che possiamo fare riguardo alle decisioni, che dipende tutto dalle capre che guidano, i caproni che guidano l'America e le altre nazioni. E loro sarà bontà loro decidere quando premeranno il bottone. E allora, però possiamo fare moltissimo riguardo a studiare, ascoltare, credere, seguire la parola di Cristo, che Gesù parla molto di questo, per esempio Matteo 24, Luca 21, Marco 13, parla di tante cose, il suo ritorno, il rapimento e tutto, e però ci saranno delle guerre atomiche che avverranno in questo frangente, in questo periodo. Questo possiamo fare. E allora clicchiamo questo video, è corto, sono 9-10 minuti, ma però è realistico. Di come saranno le guerre nucleari che vengono. Angelina, sei pronta a cliccare?
Sì, sono pronta e anche voi fratelli potete seguire questo video che lo trovate sulla pagina radio e la prima cosa che trovate sulla homepage di radioblast.net. Abbiamo tolto l'audio, così quando voi cliccate questo video potete farlo insieme a noi nello stesso momento e seguite la spiegazione di fratello Giuseppe mentre guardate le immagini, perché è molto simbolico anche quello che vedete. Quindi quando vi do il segnale 3, 2, 1, cliccate quel video. E ascolteremo i commenti di fratello Giuseppe. Vi do il segnale, fratelli, siete pronti? Iniziamo il video. 3, 2, 1.
Una bomba nucleare da 10 chilotoni esplode nel centro di New York, una delle aree più popolate al mondo. L'esplosione genera un lampo bianco più luminoso del sole, che acceca momentaneamente le persone per un raggio di 10 chilometri, fino al New Jersey. Un'ondata di calore rovente e una gigantesca palla di fuoco calda come il sole polverizzano qualsiasi cosa nel raggio di 30 metri. Sul pavimento si vedono solo delle sagome, fotografie nucleari di quelle che pochi secondi prima erano persone. Orribile. E questo terribile scenario è solo l'inizio. Oggi stiamo preparando una simulazione realistica di una moderna guerra nucleare. Quale nazione colpirebbe per prima? Quanti miliardi di persone morirebbero? E che tipo di società rimarrebbe dopo? Quali nazioni sarebbero in grado di ridurre il pianeta in cenere?
Vediamo già oggi che nei parlamenti delle nazioni c'è un tale odio. Cioè, è come adesso, per esempio, c'è la guerra, una guerra fredda, a volte calda, tra Russia e America. Preferiscono, molti di questa gente preferisce fare suicidio come Hitler piuttosto che fare la pace, o permettere al loro acerrimo nemico di vincere. Piuttosto che lui vince, facciamo un suicidio nucleare.
Si tratta di ipotesi, ma gli Stati Uniti e la Russia sono le due nazioni con gli arsenali nucleari più considerevoli. Entrambe possiedono migliaia di testate nucleari, sufficienti a causare una distruzione su scala inimmaginabile. E si sono già scambiati minacce, sanzioni e ultimatum. Dire che non corre buon sangue sarebbe un eufemismo. Una settimana prima dell'imminente scambio nucleare, si scatena il panico perché i leader mondiali sembrano incapaci di evitare una catastrofe. Ma poi la preoccupazione peggiore inizia a materializzarsi quando viene lanciata la prima arma nucleare, diretta verso un obiettivo militare russo.
Praticamente questi popoli, questi governi, questi politicanti, il diavolo li ha ingannati al punto che si sono costruiti un tale sistema di odio, di vendette, di rappresaglie, di preparazione di armi, adesso atomiche, una gabbia creata dal diavolo che, dalla quale non possono uscire. Ormai sono ingabbiati.
Si verificano immediatamente perdite di vite umane e di proprietà nei pressi della zona d'impatto. Si diffonde il panico. Recatevi immediatamente in un rifugio antiatomico. Se il rifugio non è accessibile, recatevi nell'area più protetta e isolata della vostra abitazione. Perché questo è solo l'inizio. Russia, Cina e Bielorussia stanno preparando un contrattacco. Gli alleati USA-NATO sono altrettanto pronti a premere i loro pulsanti rossi. Arriva il fatidico giorno e si verifica l'impensabile. Le testate nucleari piovono sulle principali città, sulle installazioni militari e sulle infrastrutture chiave. Gli attacchi iniziali causano milioni di vittime in poche ore. Le detonazioni innescano una serie di eventi catastrofici, tra cui una potente onda d'urto. Analizziamo come un'onda d'urto colpisce le persone a diverse distanze dall'epicentro. Abbiamo già visto cosa succede quando ci si trova a meno di un chilometro dall'esplosione. Il calore estremo provoca la completa vaporizzazione di tutto ciò che si trova nel raggio dell'esplosione. Pensate che è come essere cremati istantaneamente a una temperatura di 300.000 gradi Celsius o più. A 5 km di distanza, l'onda d'urto è ancora devastante. Le strutture vengono appiattite e gli incendi divampano in modo incontrollato. La forza dell'esplosione può causare gravi lesioni e vittime. Il calore intenso brucia la terra, causando ustioni di terzo grado agli esseri umani. Sopravvivere è una battaglia in salita mentre intanto il mondo si sgretola intorno a noi. A 10 km dall'impatto, l'onda d'urto è ancora potente. Gli edifici sono danneggiati e l'esplosione ha una forza distruttiva. A questa distanza, il pericolo immediato diminuisce, ma l'impatto è ancora pericoloso. Il calore può ancora causare ustioni di primo e secondo grado. A 20 km di distanza, l'onda d'urto ha perso gran parte della sua potenza iniziale, ma rimane pericolosa. Gli edifici subiranno danni strutturali e persiste il rischio di lesioni. Il calore, anche se meno intenso, può ancora innescare incendi. Sopravvivere qui è più fattibile, ma le sfide non saranno di certo facili. Torniamo alla nostra linea temporale. Appena un giorno dopo lo scambio nucleare, decine di milioni di persone sono morte e molte altre sono ferite. Intere città sono scomparse. Non si può far altro che aspettare in un rifugio antiatomico. Usate un contatore Geiger, se ne avete uno, per monitorare i livelli di radiazioni e rimanete sintonizzati sulle trasmissioni di emergenza. Naturalmente, la quantità di distruzione dipenderà dalle dimensioni delle bombe. Se volete maggiori dettagli, date un'occhiata al nostro video sulla reale potenza delle armi nucleari e iscrivetevi al nostro canale per ulteriori contenuti di sopravvivenza. Nella prima settimana successiva allo scambio, il mondo è attanagliato dallo shock e dall'incredulità. Vaste aree della Terra sono avvolte dal fallout nucleare, dalle radiazioni e da incendi continui. Questi effetti catastrofici hanno innescato problemi secondari come la mancanza di cibo, acqua pulita e rifugi. Emerge un killer silenzioso. Le malattie, stimolate dalle condizioni igieniche.
È importante, fratelli, che impariamo a esercitare lo Spirito Santo, che ci usi per guarire senza farmacie, senza niente. Molto, molto importante che impariamo adesso, che è facile, che non quando saremo in situazioni così. Ma non solo per salvare la nostra pellaccia, che qualcuno dirà: a me non mi interessa, io muoio per Gesù. No, tu non stai morendo per Gesù, perché devi pregare per guarire i tuoi figli, tua moglie, tuo marito, i tuoi amici, i fratelli. Hai bisogno di esercitare la guarigione miracolosa.
Il bilancio delle vittime aumenta. La fuliggine e la cenere prodotte dalle esplosioni nucleari e dagli incendi che ne sono seguiti hanno generato una nube che impedisce alla luce solare di raggiungere la superficie terrestre. Questo porta a un significativo abbassamento della temperatura. Il mondo è ora avvolto da un inverno nucleare. Le conseguenze immediate di questa situazione si fanno sentire pesantemente. Il cibo e l'acqua pulita diventano ancora più scarsi. Le comunità si stringono in un disperato tentativo di riscaldarsi e nutrirsi. È necessario razionare le scorte di cibo e continuare a monitorare le radiazioni. Durante il primo mese, il mondo rimane un paesaggio desolato e radioattivo. Gli sciacalli si avventurano tra le rovine di città un tempo fiorenti, in cerca di scorte e risorse.
Sappiamo che multinazionalisti e gente come loro credono di poter sopravvivere a una guerra atomica, perché dicono: abbiamo ammazzato i nostri nemici, ci prendiamo il mondo, sopravviveremo alla guerra atomica rifugiandoci nei nostri rifugi antiatomici con l'aria condizionata, cibo per andare avanti anni. Sì, d'accordo, ma poi li aspettano i giudizi di Dio in cielo, cosa hanno concluso? Niente. La difesa del mondo carnale è un rifugio antiatomico sotto una montagna, un buco dentro la terra? No, cari. La migliore difesa è di ascoltare il Signore, spostarci in tempo, andare nel posto giusto, come il Signore ha avvertito quelli che lo ascoltavano, di spostarsi dall'Europa prima, all'inizio della prima e della seconda guerra mondiale. Così il Signore ci avverte cosa fare, quando, dove andare, spostarsi. Noi vediamo nella Bibbia re Davide, vediamo Abramo, vediamo Isacco, vediamo, basta guardare, ascoltare bene Ebrei capitolo 11, come il Signore avvertiva il suo popolo, a parte i martiri, che ci saranno i martiri, quello è diverso, si lanciano dove Dio li guida e possono anche morire martirizzati, quello è un altro capitolo. Però normalmente il Signore ci protegge non con un rifugio antiatomico, non necessariamente, no, ma ci protegge avvertendoci in tempo, come dice Proverbi 22:3, il giusto vede venire il male, si nasconde, lo stolto continua e ne porta la pena. Allora addrizzare le orecchie, imparare ad ascoltare il Signore, ripeto, non è per salvare la nostra pellaccia, che uno dice: ma io sono spirituale, sono religioso, non mi interessa, muoio per Gesù. No, tu muori come un fesso, perché tu devi proteggere la tua famiglia, i tuoi amici. Ci sarà un tempo che sarà cominciato già il marchio della bestia, verranno così che hanno fatto le siringate, così verranno a mettere il marchio della bestia ai tuoi figli e tu rimani lì che Dio è potente, Dio mi protegge, non ho paura della morte. Allora, fratelli, ascoltiamo il Signore e andiamo nei posti dove Lui ci guida.
Ma non pensi che per tanta gente che non è preparata un rifugio sottoterra sarà un grande aiuto?
Ma guarda, se ti capita di essere in una situazione che per un motivo o per l'altro sei in una zona di bombardamento atomico, ci saranno milioni di cristiani così. Così, certo, se dispone di un rifugio, certo che ci vai.
Okay.
Io ci andrei.
Sì.
Però non è la soluzione, perché tanti di questi rifugi, quando esci, dove vai? Non è che questi rifugi, che ti rifugi nella metropolitana, sottoterra, ti rifugi dove ti pare, ma prima o poi dovrei uscire.
Uh-huh.
Non è che puoi stare lì, non ci sarà cibo in questi posti per andare avanti per tanto tempo. Quando esci è un problema di radiazioni.
Sì.
La cosa migliore è ascoltare il Signore, spostarti, andare dove Dio ti guida.
Sì, sì, certo.
Però se c'è l'opportunità di rifugiarti dentro un carro armato abbandonato, lì entra dentro, sì, ti proteggi pochi minuti, poche ore, dopo cosa fai?
È vero.
Certo, certo, logico. Mm-hmm. Però non è la soluzione di Dio.
Non è ideale, sì.
Non è ideale.
Sì.
La situazione disastrosa porta a ulteriori lotte per l'accesso all'acqua, al cibo e ai rifugi. Il bilancio delle vittime continua a salire inesorabilmente, superando il miliardo di vittime. Il mondo si trova in un profondo e inesorabile gelo. I sopravvissuti affrontano una incessante battaglia contro il freddo estremo e le scorte ridotte. In quanto la legge e l'ordine verranno meno, dovrete formare comunità per fornire aiuto reciproco e proteggere le scorte.
Interessante come questo video, Dio benedica quelli che l'hanno fatto. Naturalmente loro hanno fatto meglio che hanno potuto, non è che state lì un miliardo, mezzo miliardo, magari sarà molto peggio, non lo sappiamo. Apocalisse 9 parla che un terzo degli uomini morirono, questi sono miliardi di sicuro, ma non stiamo qui a spaccare il capello. È un video fatto molto bene, direi che è un video profetico. E però, come vedi in questo video, tra le altre cose giuste che hanno detto dovrete organizzarvi in comunità.
Ah, sì.
Proprio ieri sera Gesù mi ha dato un messaggio sul fatto che spezza il cuore, viene da piangere a vedere che i nostri fratelli della nostra chiesa non riescono a lavorare insieme. C'è stato un tempo fa che abbiamo cercato di mettere insieme questo con quello, la sorella con i fratelli, questo. E poi è successo un patatrac, si sono messi a litigare tra di loro, sono scappati tutti in direzioni diverse, si sono messi anche a litigare con me, con noi. Noi abbiamo paura di mettere la gente insieme adesso. E ci saranno sicuramente fratelli meravigliosi che lo possono fare, ma chi sono questi fratelli? Come possiamo noi come pastori dire questi due fratelli, questa coppia sposata si mette insieme con questa sorella un po' anziana? Questa sorella con dei figli insieme a un'altra coppia si aiutano, la coppia aiutare la sorella con i bambini e lei si prende cura della casa e il marito va a lavorare a portare un po' di soldi. Come facciamo a fare queste cose? Abbiamo tentato, ti ricordi Angela?
Sì, mi ricordo.
Possiamo dare anche nomi,
tante volte l'abbiamo provato.
E vanno a finire sempre a litigare o per i soldi o chi comanda qui,
sì.
Io sono più spirituale di te, io interpreto la Bibbia meglio di te, io sono più spirituale. Cioè il nocciolo è questo, no?
Sì.
Mancanza di sottomissione, o superbia, orgoglio. Chi sei tu per dire a me cosa fare? E ci sono dei prepotenti che vanno in giro con la Bibbia in mano a dire il Signore vuole, il Signore dice. E l'altro, giusto o sbagliato, dice no, io non lo accetto. E si separano sempre.
Mm-hmm.
Va bene, questo è un cancro che succede in tutte le chiese. E
allora,
anche nella nostra.
Come si farà allora ad avere delle comunità nel tempo della fine?
Ma temo, proprio ieri sera ci ha dato un messaggio su questo. Temo che l'unico modo per tanti sarà solo quando vedranno i cadaveri, quando vedranno la gente morire sotto le bombe, atomico o non atomico, quello che sarà, quando si troveranno in situazioni come l'Ucraina, che sono lì case sventrate, no? Sono rifugiati in Polonia, rifugiati in Ungheria, 7 milioni solamente in Romania dei rifugiati ucraini. Ma cosa farai quando anche l'Ucraina, la Polonia e tutto il resto sarà nelle stesse condizioni? E allora temo che tanti fratelli impareranno solo quando, e come si dice Sud Italia, dicono se non vedono il morto non ci credono, è un proverbio. Cioè temo che impareranno solamente quando succederà il patatrac, come in Russia, quando centinaia di migliaia di cristiani sono stati uccisi, torturati, perseguitati, mandati in Siberia. E allora, in ginocchio a pregare, avrebbero ricevuto qualunque cristiano, mormone, testimone di Geova, protestante o cattolico, che sono d'accordo e che non sono d'accordo sulle dottrine, però disposti a aiutarsi.
Mm-hmm.
Arriveranno quei tempi. Ma il Signore darà delle possibilità adesso, che ci sono dei fratelli abbastanza spirituali che si possa lavorare insieme, disposti a abbassare la cresta del gallo, sottomettersi e mettersi d'accordo su quello che è possibile, il resto confidare nel Signore. Sono sicuro che ci sono. E allora svegliamoci, cerchiamo di cooperare adesso. Il Signore darà delle possibilità a dei fratelli. Io ho paura a farlo, mettere insieme questo con quello. Ho paura, dico la verità, perché ho avuto troppe brutte esperienze.
Mm-hmm.
Però il Signore offrirà delle possibilità a dei fratelli di mettersi insieme con altri fratelli, va bene, e mettere da parte l'egoismo, l'arroganza, specialmente l'egoismo e la superbia. Perché per lavorare insieme bisogna liberarsi dalla superbia, sottomettersi l'uno all'altro, come dice in Filippesi capitolo 2.
Dopo il primo anno, iniziano a formarsi governi improvvisati che cercano di dare una parvenza di stabilità. Il bilancio delle vittime, più di 3 miliardi. La società cerca di accettare la realtà di un mondo senza le comodità moderne, la connessione o il comfort della tecnologia. Si esplorano fonti di energia rinnovabile per generare un po' di calore e un po' di elettricità. Le piccole comunità continuano a scambiarsi risorse e conoscenze. I servizi sanitari cominciano timidamente a riemergere e l'istruzione di base diventa fondamentale per una nuova generazione. Cercate di essere dei membri attivi della vostra comunità insegnando ai giovani, coltivando piante in giardini verticali e partecipando ai progetti di ricostruzione. Dopo 5 anni, il mondo è completamente diverso. Le comunità sopravvissute crescono in dimensioni e numero. Le reti commerciali si estendono su aree più ampie, ricollegando gruppi isolati. La collaborazione scientifica, volta a risolvere le sfide di un mondo post-apocalittico, riaccende la speranza umana. L'agricoltura tradizionale si è evoluta in un'agricoltura interna controllata, che produce rese modeste.
Fratelli, cominciate adesso a imparare queste cose. Non aspettate quando state morendo di fame per andare a imparare come coltivare i pomodori, le barbabietole, le cocuzze. Usiamo saggezza anche se non avete bisogno. Momento per imparare a sparare e usare il fucile non è quando scoppia la guerra, ma il militare, il soldato si prepara prima. Il paracadutista non impara a lanciarsi dall'aereo quando c'è la guerra, impara prima, in tempo di pace. Il discepolo non impara a evangelizzare quando c'è la persecuzione di Gerusalemme, Atti capitolo 8 verso 1, grande persecuzione, cristiani uccisi. Ecco, impariamo a evangelizzare adesso, impariamo a vivere senza soldi, impariamo a vivere senza casa. Guarda, io sono più di 50 anni che faccio il piccolo missionario, ho dovuto imparare a vivere senza soldi, tirare la cinghia, girare intorno di nazioni in nazioni. Mi ricordo era gli anni 70, avevo solo una borsa con due paia di calze, due paia di canottiere, due paia di camicie, due paia di pantaloni. Quando facevo la doccia, zona calda, insieme alla doccia mi lavavo, mi facevo il bucato, lo appendevo e dopo due o tre giorni mi cambiavo la camicia, la canottiera, eccetera, i calzini. Imparare adesso, fratelli, come coltivare la verdura, come purificare l'acqua. Adesso è il momento di imparare, non quando esplode il tuono, la bufera, l'uragano. No, è il momento di imparare quando non hai bisogno. Beata la Vergine che mette l'olio nella lampada quando apparentemente non ne ha bisogno. Guai alle vergini stolte che quando arriva lo sposo vanno a cercare l'olio. In verità, quando torneranno con l'olio troveranno la porta chiusa e una voce che dice «Non vi conosco». Matteo capitolo 25.
Tuttavia, il bilancio delle vittime continua la sua marcia inesorabile, superando ormai i 4 miliardi. E insorgeranno nuovi guerrafondai locali. Molte specie, compresi gli esseri umani, sono ancora a rischio di estinzione. Nonostante la capacità di recupero dell'umanità sia notevole, la strada da seguire è lunga e tortuosa. Speriamo che questo scenario rimanga saldamente nel regno della finzione e che, quando arriverà il momento, il mondo scelga la pace anziché la distruzione.
Bravissimi questi ragazzi che hanno fatto, che fanno questi video. È un canale simpatico, fanno tutti i video sulla sopravvivenza, come sopravvivere a uno tsunami, eccetera, sono bravi. E ve li raccomandiamo. Però questo punto che dice speriamo che il mondo scelga la pace, no, la Bibbia dice che no, ci saranno guerre, ci sarà l'anticristo, ci saranno persecuzioni, lo vediamo Daniele 11 dal 31 al 35, lo vediamo a Matteo 24 fino ai versetti 22, lo vediamo l'Apocalisse capitolo 13, capitolo 11, no, non viene la pace. Non voglio essere pessimista, ma ci sono profezie che dicono che invece viene l'apostasia cristiana, le chiese che sono già diventate, si sono già dimenticate di Cristo, tranne che canterichiare la domenica mattina quattro canzonette, cioè ridotto a un livello di buddismo, un induismo, cioè questo è il cristianesimo di oggi al 99%. Poi i predicatori, ma più che altro sono i predicatori che dormono e che vogliono solo impacchettare soldi e basta. La stragrande maggioranza, grazie a Dio, per quelle poche comunità cristiane che sono vere. No, fratelli, voglio dirvi, non viene la pace, non viene la pace. Viene la guerra, viene la distruzione, viene l'anticristo, viene la tribolazione, viene il marchio della bestia. Vedere Apocalisse 13.
Come pensate di cavarvela in un'apocalisse nucleare? Riuscireste a sopravvivere per 2 mesi? Noi l'abbiamo fatto e abbiamo il video che lo dimostra. Proprio qui, su come sopravvivere.
In questo video fratello Giuseppe parla di miliardi di morti, non è esagerato?
Non credo che sia esagerato. Questi ragazzi che hanno fatto il video hanno indovinato anche questo. Infatti se vai alla Bibbia, vai nella Bibbia a profezie di Apocalisse 9. Sì, si parla di quando i demoni vengono liberati, quando l'anticristo prende potere nel mondo. E verso 1, il diavolo c'ha una chiave per aprire la prigione dei demoni. Leggiamo il 15.
E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Apocalisse 9:15.
Ecco, e quindi una terza parte degli uomini, qui parliamo di probabilmente di miliardi. Adesso io non voglio mettere numeri, però la Bibbia dice una terza parte degli uomini, anche il 18.
Quindi questi sono angeli caduti, demoni che uccidono gli uomini?
Sì, non è che li uccide direttamente, no? È un po' come il diavolo ha fatto la seconda guerra mondiale, eccetera, attraverso Hitler, attraverso i nazisti. I demoni lavorano così, no? Ingannano i popoli attraverso i media, le televisioni, i telefonini, uh-huh. E lavaggio del cervello attraverso i media. Poi sono gli uomini, sono gli ucraini, sono la Russia, sono l'America israeliana, e quelle di Gaza, uh-huh. Che si uccidono tra di loro, no?
Sì. Verso 18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. Apocalisse 9:18.
E qui il profeta probabilmente, come avrà visto i carri armati, elicotteri che sparano missili, quindi questi carri armati li avrà, diciamo, raffigurati dai cavalli. Cioè fuoco, fumo, zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli. Probabilmente quello che voleva dire è dai cannoni di questi cavalli, dai cannoni di questi carri armati. Insomma, continua a parlare la profezia di un terzo degli uomini che vengono uccisi. E poi se leggete tutto il, diciamo, dove parla della grande tribolazione, dell'anticristo, eccetera, che sono i capitoli di Apocalisse, capitoli 8 e capitoli 9, ci sono tanti altri flagelli, tante altre guerre in questo frangente, che Daniele 11 che ci dice che sono 3 anni e mezzo praticamente, più 3 anni e mezzo, il totale 7 anni di guerra, insomma. Vengono 7 anni di guerre, tra cui anche atomiche.
Sì, credo che anche i non credenti che non conoscono le profezie sanno che le guerre atomiche vengono, perché i politici lo annunciano che è inevitabile. Quindi tutti lo sanno, però la cosa che mi sciocca è che...
Sì, ormai non parlano più se viene guerra atomica, si preparano, ormai quando è che viene?
Uh-huh. Però come tu hai detto, quello che mi sorprende è che la gente non fa niente al riguardo, loro sperano che sarà una realtà lontana o che almeno non sarà nella mia città, speriamo.
Ma è perché ormai i figli del diavolo, le capre che hanno preso il controllo dei governi, non c'è più nazismo o fascismo, però c'è una... diciamo queste dittature sono state sostituite da un sistema che oggi chiamano democrazia. Però se vedi adesso von der Leyen vuole diventare di nuovo la presidente europea, ma però chi l'ha eletta questa qua? Tra di loro, come avviene nelle famiglie mafiose, fanno tutto tra di loro, tengono le votazioni al minimo controllabile. Le uniche votazioni che avvengono adesso sono quelle che controllano. Quelli che non possono controllare non li fanno votare. Quindi il sistema, la gabbia, la prigione, il campo di concentramento Auschwitz moderna è costruita. E la casa europea, il sistema europeo, il sistema italiano. E va bene, un presidente prima di farsi eleggere come la Meloni predicava, adesso non puoi più fare niente. Adesso la pressione internazionale è talmente forte, non può fare niente. Guarda, tante chiese che ho predicato, e credo che c'eri anche tu, io facevo una domanda molto spesso prima di cominciare a insegnare le profezie. Chiedevo a tutti quanti, dicevo, credete che noi siamo nel tempo della fine adesso? E sempre la risposta era sempre la stessa, sì.
Sì, sempre, sempre.
Cioè quelle chiese dove studiavano la Bibbia.
Cioè tutti lo sanno.
Ci sono chiese che la Bibbia non la studia e non possono sapere queste cose. Mm-hmm. Però tutti quelli che studiavano la Bibbia, cioè chiese bibliche, insomma, e tutti sanno che siamo nel tempo della fine. Di conseguenza, le profezie dell'Apocalisse sono per questo periodo in cui stiamo adesso vivendo. Ci sono anche profezie che, oltre a illustrare bombe atomiche e le guerre atomiche, illustrano anche le radiazioni. Comunque, cominciamo dalle guerre atomiche. Guarda, andiamo all'Apocalisse 8.
Sì.
Ecco, qui c'è una descrizione... ce ne sono altre, ma questa è una, quella che descrive sembra descrivere le guerre atomiche, verso 5 a 7.
Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Immediatamente ci furono tuoni, voci, lampi e un terremoto.
Quindi se Dio dal cielo ordina un angelo di gettare fuoco sulla terra, vuol dire che è quello che succederà. Infatti vediamo al verso 6 che il primo dei sette angeli che hanno le sette trombe, ed ecco che il primo angelo suona. Questo è il periodo dei sette anni, è Daniele 9:27, sette anni del patto, e questo sembra essere l'inizio dei sette anni in parallelo con Daniele 11 dal 21 al 45, sette anni dell'anticristo. Allora leggiamo verso 6.
I sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8 da 5 a 7.
Ora, già adesso, già oggi, in continuazione, anche in questi giorni, c'è la Russia che minaccia e guerra nucleare contro l'America. Già adesso vorrebbero fare una guerra nucleare,
sì.
Questi pazzi a piede libero.
È vero.
Allora un terzo della terra brucia, un terzo degli alberi, ogni erba verde, e poi dice...
Queste sono radiazioni?
No, non ancora, adesso arrivo lì. Il verso 7 dice, grandine e fuoco mescolati con sangue scagliati sulla terra. Ora, l'unico modo che puoi scagliare sulla terra, che può cadere sulla terra... una grandine di fuoco, sangue, sono le guerre atomiche. Quando gli americani sganciarono la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, ecco che il fungo atomico risucchiò nell'aria tutto quanto, compreso 80.000 persone a Hiroshima, altrettanti a Nagasaki, e poi morirono anche il doppio, il triplo, il quadriplo, dalle malattie che seguirono. L'unico modo di scagliare sulla terra grandine, fuoco mescolato a sangue è un'esplosione atomica. Questa qui, più di così, il profeta come poteva descriverla?
Sì, sì, tanti anni fa, sì.
Va bene. Ma poi ne seguono, vediamo nelle seguenti profezie, sempre Apocalisse capitolo 8 e 9, e Daniele dal 11:21 in avanti, che ci sono altre tre grandi guerre che sembrano atomiche. Riguardo alle radiazioni atomiche, guarda, se leggiamo la scrittura, andiamo avanti nella profezia fino ad Apocalisse 9:6, e credo che questo descrive le radiazioni.
9:6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Apocalisse 9, verso 6.
Già oggi...
Perché?
Già oggi c'è gente che cerca la morte attraverso l'eutanasia. Ah, perché
sì.
Cosa?
Perché vorranno morire?
Secondo me, è che queste sono le conseguenze di queste guerre atomiche, che questi due capitoli...
Per la sofferenza?
Apocalisse 8 e 9 parlano. Sono sette trombe, sette disastri. E sofferenze, sì, certo.
Sarà così terribile.
Milioni di persone che saranno contaminati. Oggi si parla tanto di, in caso di guerra, andato a rifugio antiatomico, va bene. E quando esci dove vai?
Sì.
Dov'è che vanno milioni di persone a rifugiarsi? E quando escono dalla caverna, se ce l'hanno una caverna. O andate nelle metropolitane, d'accordo? E quando escono? È tutto radioattivo. E appunto le radiazioni... danno in una maniera orribile di morire con la radiazione, sofferenze notte e giorno, e lì ci saranno milioni di contaminati per la radiazione e che vorranno morire, vorranno eutanasia, però i sanitari non potranno uccidere milioni di persone, come fanno? Ogni giorno con i mitra a sparare a quelli sui letti, come fanno? Cercheranno di morire, ma dice non potranno, quindi questo io la vedo come un'immagine delle radiazioni nucleari, il fallout.
Quindi queste scritture che hai citato sono esempi di possibili guerre nucleari nella Bibbia, e ci sono anche altre?
In Daniele 11 ci sono altre guerre, c'è un totale di 5 guerre, Daniele 11, e ce ne sono
altre tre che sembrano essere atomiche. Infatti c'è un messaggio in internet, c'è un video che parla delle guerre atomiche dell'anticristo, giusto?
Sì, quello che abbiamo detto si chiama Le quattro guerre atomiche profetizzate nella Bibbia.
Ecco, e lì tutto spiegato con dettaglio, tutte le guerre atomiche. Vi consiglio di visionarlo se volete.
La domanda che credo tutti vorrebbero chiedere, credenti e non credenti, vorrebbero sapere: ma dove nel mondo c'è meno probabilità che ci saranno guerre atomiche? Quali sono le zone più sicure nel mondo?
Beh, guarda, quando è sorto Hitler si sentiva l'antifona già dal 1932, e lui aveva scritto il libro Mein Kampf contro il comunismo, contro la Russia. Si sentiva che lui voleva uno spazio vitale in Cecoslovacchia, in Polonia. Quindi i saggi sapevano già che sarebbe successo. Per esempio il saggio Einstein, che nel 32-33 ha sentito l'antifona, è andato ad Amburgo, ha preso la prima nave in partenza per le Americhe ed è partito. Einstein era uno che aveva un po' di sale nella zucca, era ebreo. Gli altri ebrei però che confidavano nel Dio potente, nel Dio di Abramo, nel Dio che Lia chiamava fuoco dal cielo, lui ci può proteggere da Hitler. Sì, bisogna vedere se è sua volontà però. E come abbiamo visto non è stata sua volontà. E allora adesso lo stesso, sentite quello che dicono i media, vedete le nuvole avvicinarsi, vedete la gara alle armi, la gara al nucleare. Questo è stato uno dei motivi che Dio ci ha detto di venire in Sud America 11 anni fa, va bene? No, non per paura di morire, se c'è da morire si muore, gloria a Dio, anzi saremo martiri ancora più benedetti, ma il vero martire, non il marturot, che in dialetto vuol dire fesso, il vero martire non cerca di morire, quello eutanasia, suicidio, come i kamikaze. No, il vero martire non ha mai cercato di morire, ma se necessario, come Gesù nel Getsemani, prega di allontanare il calice. Neanche Gesù voleva morire, perché non è naturale, non è umano, non sarebbe stato figlio dell'uomo, ha cercato di evitarlo Gesù. Va bene, quindi sono solamente gli stolti, che dicono a me non mi interessa morire, io qua, io là, ma figurati, questi saranno... Tra quelli lì saranno tra i primi alcuni di loro a rinnegare Gesù e a prendere il marchio, perché loro dicono Dio mi protegge, e quando Dio non lo protegge che marchio viene? Quanti ebrei si sono rivoltati contro a Dio nei campi di concentramento? Ne ho trovato uno io, mentre evangelizzavo nel 1978-79, era una donna ebrea su un'isola che si chiamava Aruba, ero lì a evangelizzare. E io dicevo, mi dice, sono ebreo. Sei ebreo? Ti benedica. Ma no, c'è poco da benedire qua. È meglio che Dio ci trovi un altro popolo. Perché se Dio ci protegge così come ci ha protetti col nazismo, si è messo a bestemmiare contro Dio. Una donna in un negozio, una titolare lì, signora di alta classe lì. Prepariamoci, fratelli. Prepariamoci perché ci sarà una grande apostasia, altro che grande risveglio. Non ascoltate questi falsi profeti. La Bibbia parla di grande apostasia al tempo della fine, non di grande risveglio. L'unico grande risveglio saranno i 144.000, saranno la sposa di Cristo, ma no, le chiese addormentate in naftalina, le chiese col sedativo non si risveglieranno. Ci sarà l'apostasia che è già cominciata.
Quindi tu sei venuto in Sud America perché pensi che qui non ci saranno guerre nucleari?
Ma questa è la mia opinione, da questo mondo di sicuro c'è solo il Signore, però così come sentivi le nuvole oscuranti avvicinarsi in Europa, sapevi, un saggio capiva cosa avrebbe fatto Hitler, lo aveva detto nel suo libro Mein Kampf, avrebbe invaso delle nazioni, avrebbe combattuto contro il comunismo, era un perfezionista, nuovo ordine, senza Cristo ovviamente. E quindi uno saggio sapeva che avrebbe cercato di prendere questo, poi sarà ingordigia una cosa mai contenta. E i saggi come Einstein si sono spostati, cambiato continente. Oggi vediamo, dai, Gesù ha detto guardate i segni dei tempi. E cosa sono i segni dei tempi? Ma guarda, l'Europa è piena di bombe atomiche. Se ci sono più di 100 basi americane, solamente in Germania sono 100 basi. In Italia più di 100 basi. Non c'ho il numero adesso, posso anche sbagliarmi sui numeri, ma ho sentito che in Germania sono più di 100. E in Italia, insomma, non so se sono, quanti sono esattamente, ma tantissime. NATO, America. Quando dici NATO dici America, ovviamente. Quindi ci sono bombe atomiche, testate nucleari, basi americane, dappertutto. Se viene una guerra atomica, per quale motivo la Russia deve mandare i missili, non so, in Brasile? Quando l'America là, con le basi atomiche là in Europa. In Sud America sono venuto qui, il signor mi ha detto che non c'è niente che la Russia vuole qui, quasi niente, e l'America c'ha già tutto qui, quel dollaro è già colonizzato tutto Sud America. Quindi riguardo al Sud America io direi che secondo me è relativamente sicuro riguardo alla guerra atomica.
E che altre zone consideri tu sicuro?
Ma per esempio Israele, per esempio, se tu sei nell'impossibilità di uscire dal Medio Oriente per qualunque motivo, Israele direi che è sicuro riguardo alle guerre atomiche. Ci saranno attentati, ci saranno guerre come quella contro Hamas. Poveraccio, sono i palestinesi che stanno pagando il conto, però gli israeliani non stanno pagando nessun conto, loro sono gli aggressori. Israele è un posto relativamente sicuro nella zona ebraica. Nella zona musulmana direi che la Giordania è il posto più sicuro, anche perché Daniele 11 dice che i figli di Ammon e Moab, che sarebbe la Giordania, sfuggiranno dall'anticristo. Quindi poi zone sicure, cioè in Cina e in India probabilmente faranno la guerra atomica, già hanno rischiato già di farla. E infatti in Daniele 11 dice che l'anticristo, brutte notizie dal nord e dall'est, e lui andrà con molta furia a fare molti molti morti, molti moriranno. E mi aspetto che sia la guerra tra Cina e India, e poi Daniele 7 parla di tre nazioni che l'anticristo distruggerà, e probabilmente la prima di queste è l'Italia, perché deve porre fine l'anticristo al sacro romano impero, quello dei papi. E l'Italia senz'altro, è però difficile mettere etichette, queste sono le mie opinioni. Va bene.
E le zone più pericolose? India, Cina e che altro?
Europa.
Europa?
Europa. Lì ci sarà una maraonda di guerre nucleari. Lì ci sarà. Lì, diciamo, praticamente quasi tutte le guerre dell'anticristo sono in Europa. Medio Oriente, Europa.
Anche l'America?
In America? In America è quello che io ho considerato la sesta guerra. Che Daniele 11, dal 21 alla fine, al 45, parla di cinque guerre dell'anticristo. Però se vai poi in Apocalisse 17 e 18, c'è la sesta guerra dell'anticristo, quando l'anticristo distrugge Babilonia completamente col fuoco, io credo che sia l'America. E poi c'è la settima guerra, Apocalisse 19 e 11, che sarebbe Armageddon.
E come vedi?
Quella lì però la vince Gesù.
Come vedi la Canada, Messico?
Ma io non ci andrei lì, innanzitutto perché fino adesso i governi in Canada sono un caprone, sono delle capre assolute. Non mi piace. Poi Canada è come dire Stati Uniti, Occidente, materialismo, eccetera. Anche se la Canada è leggermente forse migliore degli Stati Uniti, ma per altri versi anche peggiore. E Messico, cioè dalla parte vicino agli Stati Uniti, diciamo, è pericoloso per via della guerra atomica che vengono in America. La guerra atomica in America io la vedo dopo il rapimento.
E l'Australia?
Australia, anche lì i governi sono delle capre. È Occidente, Nuova Zelanda, sono tutti posti occidentali. Per esempio l'Irlanda, che è la nazione tra le più pecore che ci sono in Europa, però è in Europa, è sempre in Europa.
E come vedi l'Africa?
Beh, l'Africa, sai, se vai in Africa non è come Sud America, ovunque disposti parlano spagnolo e sono cristiani. Mm-hmm. In Africa c'è un problema di islamici,
di grande violenza come Nigeria ed altri posti, perché i musulmani stanno, l'Islam sta facendo una grande spinta per spargere l'Islam. L'Islam c'è solo un modo di spargersi, la, uccidendo, distruggendo, violentando. È così che Maometto ha conquistato. Infatti, se tu vai in posti, la maggioranza delle nazioni islamiche non ci sono ebrei, i cristiani sono sottomessi, perseguitati, come in Pakistan. In Pakistan uno viene a litigare con te e questo decide di accusarti che hai offeso Maometto, c'è la pena di morte. Quindi i cristiani stanno molto, molto, molto in sordina. In Pakistan e altri posti come Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Arabia Saudita, in questi posti io li eviterei. Cosa vuoi fare in questi posti? Cioè, la maggioranza del tempo lo passi a nasconderti, vai in un posto e puoi evangelizzare, va bene. Per questo che io, almeno a noi ha mostrato Sud America, e siamo qui da 11 anni e secondo noi è il posto giusto.
Qui in Sud America pensi che l'unico pericolo è il crimine? Niente altro? Non ci saranno guerre o altro?
Secondo me il 99% dei problemi verranno dal crimine. Quindi attenzione dove, se venite in Sud America, dove andate. Per esempio, se siete di carnagione bianca, ricordate che nella zona Incas, Bolivia, Perù, Ecuador, che lì sono molto scuri, e li spiccate. Perché il 99% degli abitanti sono scuri e voi spiccate per i criminali. In zone come Brasile c'è un 50-50. Poi c'è la zona di Uruguay, Argentina, Cile, così, che sono abbastanza bianchi, specialmente l'Argentina, super bianchi, cioè sono 45% di discendenza italiana. E anche per questo ci sono problemi, che sono troppo a zucca quadrata italiana lì. Io sono italiano, ne so qualcosa. Sono stato in Argentina io diversi anni. Va bene. Loro non si considerano sudamericani, si considerano europei loro. Sono anche molto orgogliosi.
E se qualcuno non riesce ad uscire dall'Europa, e sapendo che arrivano le guerre nucleari, credi che è più sicuro vivere in campagna, perché le bombe non cadranno in campagna, solo sulle città, o come sarà?
Così, come hai detto tu.
E come lo sai che qualcuno non vorrà mandare una bomba atomica in campagna?
Va bene, ma a meno che non si avvicina a una base NATO americana, non c'è motivo.
Ah, le bombe le invieranno sulle basi?
O una bomba che sbaglia traiettoria, possibile anche questo. Ah. Mireranno le basi, le basi americane, che ce ne sono, se non mi sbaglio, una novantina in Italia, non c'ho il numero, e un centinaio in Germania, ed altre sparse dappertutto, in Europa. Ovunque c'è la NATO, quando dici NATO dici America, anche se Trump vuole, dice se non pagate ce ne andiamo, però le profezie parlano chiaro, vengono tante guerre e diverse guerre atomiche. Abbiamo fatto lo studio biblico l'altro giorno, come si chiama? Quattro guerre atomiche le abbiamo chiamate,
sì,
no?
Sì.
Ecco, su internet, quattro guerre atomiche dall'anticristo.
Sì, l'ho trovato, il titolo del video è Le quattro guerre atomiche che la Bibbia profetizza.
L'anticristo combatterà, da quello che ci capisco io, ma penso che è abbastanza chiaro, però quattro guerre atomiche, vedi Daniele 11:21-45, quattro guerre, ne combatte cinque, le prime due nei primi 3 anni e mezzo del patto, poi la terza quando rompe il patto, però è solo una guerra navale piccola, un confronto navale piccolo. E poi ci sono altre due grandi guerre che seguono, e sempre che siano tutte atomiche.
Quindi, conclusione, il nostro suggerimento, un suggerimento cristiano su come prepararsi per le guerre atomiche che vengono, perché suggerimenti pratici trovate su internet, come preparare bunker, cibo di sopravvivenza, comprare questo che l'altro.
Ma io non lo consiglio, però, vi consiglio di spostarvi.
Sì, il nostro suggerimento è quello, prima di tutto di conoscere le profezie che arriva un anticristo, arrivano grandi guerre. La cosa principale, come tu hai detto, fratello Giuseppe, è di mettersi in ginocchio, sentire la voce di Dio e ricevere dal Signore istruzioni dove trovarsi in quei momenti brutti. Perché se sei nella volontà di Dio, Lui ti guiderà, ti proteggerà. Se non lo sei, è per conto tuo che dovrai proteggerti. Sarà difficile.
Sì, e non aspettare la situazione perfetta. Io direi anche una valigia con lo spago. la simbolica proverbiale valigia con lo spago, spostatevi, andatevi come quelli del Far West, come i nostri padri che andavano a lavorare in Belgio, in Francia, in Germania con la valigia con lo spago. E facevano quello, andavano lì, se non trovavano il lavoro del direttore di banca, virgolette, almeno, che so, io vai a lavare i piatti, fai qualcosa. Insomma, almeno sei nella zona buona dove potrai organizzarti con una capanna e quindi costruire in un posto sulla roccia, dove diciamo che la parola di Dio ti ha guidato lì. Capisci? Io non dico, a volte mi dicono dove, cosa mi suggerisci? Io non dico mai dove andare, mai, che può essere la cosa van storto e colpa di fratello Giuseppe, no. Casomai vi dirò dove non andare, non andate, se vi spostate non andate in Europa, non andate negli Stati Uniti. L'Occidente, diciamo, c'è un brutto presagio per l'Occidente. L'Occidente è destinato ai problemi perché l'Occidente è arrivato a capolinea. Sono arrivati al massimo della loro cultura, civilizzazione, hanno rigettato Gesù Cristo e adesso li aspetta solo le punizioni. E le punizioni saranno che loro stessi si metteranno il nodo scorsoio al collo, saliranno sullo sgabello delle guerre nucleari che dicono che non hanno paura loro. Poi il primo pazzo che arriverà e schiacciare il bottone manderà lo sgabello per aria dell'Occidente. Insomma, abbiamo un corso biblico, va bene, che è gratis, che potete chiederlo, queste cose sono spiegate. Ce n'è uno lungo di 5 mesi, ce n'è uno corto di 1 mese. Scegliete la versione che volete, scrivete che ve lo mandiamo gratis.
Sì, e poi l'altro consiglio cristiano che è molto importante è di imparare a lavorare insieme con altri fratelli, perché il solo modo di sopravvivere sarà in comunità. Da soli non ci riusciremo.
Sì. Infatti noi molti anni che la nostra comunità siamo in 8, viviamo insieme e dobbiamo imparare a operare come chiesa, e anche tutta la nostra piccola chiesa mondiale, che siamo 60 nazioni, incoraggiamo il resto dei fratelli della nostra chiesa, ove possibile, operare in comunità. Comunque quando cominciano a venire le guerre e che la gente dell'Europa non è che non si sposterà perché scelgono di non spostarsi, non potranno più. È come durante la pandemia, durante che anche se volevi partire non potevi. Poi adesso stanno mettendo i soldi tutto a livello di carta di credito, stanno togliendo il contante sempre di più, quindi non è che dici vado a prendere i soldi e parto. No, adesso prima che tu ricevi i soldi vuoi sapere chi te li dà. E mia nonna ha messo da parte dei soldi e avete lo scontrino, no? E allora niente. Cioè i soldi ormai, il sistema anticristo, i soldi non appartengono più a te che li guadagni, appartengono agli anticristi che li tengono in banca. Infatti noi i soldi in banca non ne teniamo, proprio quasi niente, non è che abbiamo così tanto, per l'amore di Dio, però li teniamo fuori perché la banca gli dice no, questi lei non li può incassare, perché c'è la regola numero 1000 rotti che dice che lei bla bla, e il nodo scorsoio dell'anticristo si stringe sempre di più intorno al collo dei popoli. Il mondo sta diventando, il diavolo sta cercando di far diventare il mondo il più infernale possibile, e quindi i soldi li ha creati il diavolo, non Dio. E quindi il diavolo dice questi sono miei, li ho creati io e io decido che tu non li puoi spendere se il diavolo non vuole, se il sistema non vuole, se i politici non vogliono, se le banche non vogliono. La protezione migliore non è una nazione, una zona geografica del globo, è Gesù. Ricevere Gesù, accettare Gesù, che non sia un Gesù religioso però, un Gesù di questa religione e di quell'altra, perché molti di questi sono semplicemente falsi e complicati, e religiosi, e tradizionali. Andare alla Bibbia, al Vangelo, aprire il cuore del Signore Gesù Cristo. Voglio essere tuo figlio, grazie che sei morto in croce per salvarmi. Ti ricevo, Signore Gesù, ti accetto, guidami, Signore. E poi, nel nome di Gesù, amen. Prega per lo Spirito Santo. Gesù ti dà la salvezza, lo Spirito Santo, che è la stessa persona, però
Gesù dà la salvezza, Spirito Santo gli dà la potenza. È la stessa persona, però è suddivisa così. E poi studiare la parola, studiare il Vangelo, la Bibbia, e poi ascoltare il Signore, e poi ubbidire quello che ti dice. E allora sarai a posto. Guarda, qui c'è un bel canto che possiamo mettere. È molto incoraggiante che in mezzo a tutte queste cose qui, che il diavolo cerca di scoraggiarci, che il diavolo non ci dice che viene il regno di Dio, che il Signore è sempre con noi, che sempre ama pregare, il Signore ci risponde. Se preghiamo nel nome di Gesù Cristo, non nel nome di qualche santo cattolico o protestante, ma pregare nel nome di Gesù Cristo, e allora il Signore ci risponde.
Amen.
E il segreto, come dice Salmo 91, è dimorare nel luogo segreto dell'Altissimo. Qual è il luogo segreto? Il nostro cuore. Pregare il nostro cuore bisogna fare ad alta voce, possiamo farlo in una chiesa, possiamo farlo in segreto, possiamo farlo per conto nostro, sempre. Possiamo vivere una situazione in una casa dove ci sono gente strana che non prega, però nel nostro cuore possiamo pregare e dimorare all'ombra della potenza, dell'amore, della salvezza di Gesù Cristo.
Proteggerai.